Stati Uniti, Trump Show alla convention repubblicana, elenca i successi del suo mandato, assicura la vittoria con l'Iran ed esorta a votare i repubblicani. Votate come se sulla scheda ci fosse il mio nome. Poi promette: se vinciamo le elezioni di midterm daremo $5,000 ad ogni cittadino. Esplosioni nel sud dell'Iran, nei pressi dello stretto di Hormuz. I media di Teheran parlano di proiettili nemici. Intanto Vance e Rubio avvertono Trump: la guerra potrebbe durare per l'intero mandato, lo scrive il Wall Street Journal. Zelensky, sfiorato da un drone russo, lo denuncia la Norvegia. Martedì l'aereo del presidente ucraino è stato quasi colpito prima del decollo dalla capitale Moldova verso Oslo. L'episodio alza la tensione in Europa proprio quando stava per riaprirsi il negoziato di pace. La reimmigrazione e pulizia etnica. Il cancelliere tedesco Merz risponde alle accuse di AfD attaccando il partito sul suo principale cavallo di battaglia, la linea dura contro l'immigrazione. Poi annulla una telefonata con Trump che aveva elogiato la vittoria elettorale dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30 è stato, come sentivate dai titoli, un discorso show, quello di Donald Trump, quello che ha tenuto nella notte italiana l'apertura della convention repubblicana per le elezioni di metà mandato. In un monologo di quasi 2 ore il presidente ha elencato i suoi successi e ha invitato più volte gli americani a votare per i repubblicani, fino a promettere in caso di vittoria $5,000 ad ogni cittadino.
So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. We'll call it the Trump dividend.
Andiamo alla linea in diretta a Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
Buongiorno Omar, un assegno di $5,000 a ogni americano se i repubblicani manterranno il controllo di Camera e Senato. Appunto, è l'ultima trovata di Donald Trump annunciata durante la convention repubblicana di Dallas, convocata a meno di 2 mesi dal voto per cercare di ridare slancio ad un partito che sembra avviato verso una probabile sconfitta al midterm. Allora, la promessa ha lasciato perplessi molti tra gli stessi repubblicani. Non si capisce come potrebbe venire concretamente realizzata, come arriveranno i soldi agli americani, a chi arriveranno, da dove Trump li prenderà, anche se lui ha affermato che il pagamento è possibile grazie la nostra straordinaria forza e al nostro successo economico. Allora, si è trattato di un momento singolare e paradossale in un evento singolare e paradossale. Gli elettori repubblicani non si sono precipitati in massa ad ascoltare Trump, pochi presenti. A un certo punto è apparso in un videomessaggio anche il senatore democratico John Fetterman, ormai lontano dal suo partito e vicino a Trump. In generale, quello che si è cercato di fare è che Trump ha cercato di fare è appunto trasformare questo evento e queste elezioni in un referendum pro o contro di lui. Fate finta che sia io il candidato, ha detto Trump dal podio durante un discorso lungo durato quasi 2 ore, in cui ha reiterato affermazioni false non provate. Per esempio, ha detto che il suo secondo mandato è stato il biennio di maggior successo finanziariamente sotto ogni altro aspetto nella storia degli Stati Uniti. Appunto, non c'è prova di questo. Fare di queste elezioni un referendum su Trump appare comunque rischioso. Il presidente ha un gradimento molto basso, intorno al 38%, e quindi affidarsi a lui come traino elettorale potrebbe appunto non essere una buona idea, potrebbe non dare ai repubblicani quello slancio che sembra al momento mancargli. Omar.
Grazie a Roberto Festa. Dunque, come sentivate nel suo discorso, Trump si è concentrato sulle questioni interne. L'unico inevitabile riferimento alla politica estera è stato il conflitto nel Golfo Persico. Il presidente ha rivendicato la decisione di attaccare l'Iran per impedire al paese di avere la bomba atomica. Stiamo vincendo controlliamo lo stretto di Hormuz, ha aggiunto Trump. Ma la guerra in Iran potrebbe durare per l'intero mandato del presidente degli Stati Uniti, e quanto avrebbero comunicato al presidente due dei suoi più stretti collaboratori, il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, secondo i quali Teheran potrebbe resistere alle pressioni americane per anni. Questo è quanto riporta il Wall Street Journal, che fa riferimento a fonti interne alla Casa Bianca. Intanto nella notte diverse esplosioni sono state segnalate nel sud dell'Iran, tra l'isola di Keshma e la città di Sirik, nei pressi dello stretto di Hormuz. Lo riferiscono i media iraniani, che parlano di proiettili lanciati dal nemico. Segnalazioni di esplosioni multiple sono arrivate anche dalla zona di Minab, sempre nell'Iran meridionale. Zelensky nel mirino di un presunto attacco russo. Martedì l'aereo su cui viaggiava il presidente ucraino è stato quasi colpito da un drone. A denunciarlo è stato ieri sera il premier norvegese. Zelensky era appena atterrato in Moldova quando un drone sganciato dalla Russia, che ha violato lo spazio aereo della Romania, ha sorvolato l'aeroporto di Chisinau mentre il jet di Zelensky era pronto in pista per decollare verso Oslo. Nessun commento per ora da Mosca, ma l'episodio alza la tensione in Europa e complica la ripresa del dialogo proprio quando gli sforzi diplomatici stavano segnando dei piccoli progressi. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
La notizia che arriva dalla Norvegia ha preso in contropiede le istituzioni europee. Secondo quanto rivelato dal premier norvegese Støre, l'aereo del presidente ucraino Zelensky sarebbe stato quasi colpito da un drone russo durante la fase di decollo in Moldova martedì, da dove era in partenza per recarsi nel paese scandinavo per partecipare ai funerali di Stato di re Harald V. I leader delle istituzioni europee non si sbilanciano. Dai portavoce contattati da Radio Popolare arrivano no comment per il momento, in attesa di saperne di più sull'accaduto. Ma è chiaro che l'evento potrebbe avere serie ricadute sui negoziati di pace, che lentamente sembrano riprendere un po' di vigore, e su un possibile irrigidimento da parte dell'Europa. Dopotutto si tratta dell'ennesima violazione russa dello spazio aereo moldavo, un paese che sta facendo passi enormi sulla strada per diventare un membro dell'Unione, e questa volta avrebbe potuto provocare la morte del capo di Stato di un altro paese candidato all'adesione e sostenuto da 4 anni e mezzo finanziariamente e militarmente. È facile prevedere allora che a Bruxelles, dopo il via libera alla deroga sull'acquisto dei sistemi Patriot da parte di Kiev, con il prossimo prestito da 3,2 miliardi di euro, prenderà nuovo slancio il tema delle sanzioni alla Russia. Non solo sul rinnovo per un anno delle misure restrittive in scadenza il 15 settembre, al momento bloccato dalla Slovacchia di Fizzo, ma anche un futuro 22esimo pacchetto, che potrebbe diventare il più grande per numero di individui ed entità colpite dal 2022, ha anticipato l'alta rappresentante UE Callas. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Nel pieno della ripresa del conflitto nel Golfo Persico, in una fase di rinnovato allarme in Europa per la guerra tra Russia e Ucraina, sale la tensione diplomatica tra Washington e Berlino. Il cancelliere tedesco Merz, sotto pressione per il tracollo del suo partito alle ultime elezioni, ha annullato una telefonata prevista con Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha celebrato la vittoria dell'ultradestra di AfD in Sassonia-Anhalt, elogiando soprattutto la linea dura sull'immigrazione. Davanti ai parlamentari tedeschi, ieri sera Merz ha attaccato AfD proprio a partire dal concetto di remigrazione. Non è altro che pulizia etnica, ha detto il cancelliere parlando alla Bundestag. Sentiamo il servizio di Andrea Monti.
Chiamare le cose con il loro nome. Quando Friedrich Merz dice che la remigrazione è pulizia etnica, tutto sommato dice un'ovvietà, ma sentirlo scandire in Parlamento dal capo del governo di uno dei più potenti paesi europei colpisce, in un contesto internazionale in cui questo concetto è sempre più sdoganato, e perché il cancelliere parlava davanti alla leader del partito che in Germania è il portabandiera della remigrazione e che ha trionfato nelle elezioni di pochi giorni fa. Merz avrebbe potuto ammiccare all'estrema destra nella speranza di recuperare voti. Al contrario, ha deciso di non parlare al telefono con Trump, che aveva celebrato la vittoria dell'AfD in nome della lotta all'immigrazione, e si è mostrato fermo nel contrastare la destra radicale su un tema cruciale, magari solo a parole. Fino ad oggi il cancelliere tedesco e il suo gruppo politico, anche a livello europeo, non si erano certo distinti per una linea di apertura sull'immigrazione. A volte però anche le parole sono fatti, e dire le cose come stanno in una situazione come questa è anche mandare un messaggio. La narrazione dell'estrema destra può essere smascherata e questa denuncia può essere forte, anche se arriva da una posizione di debolezza, come quella di Merz dopo le elezioni di domenica scorsa.
Nei prossimi 10 anni l'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio il futuro dell'intera umanità. È l'allarme lanciato da un giovane ricercatore di Anthropic che ieri si è dimesso dall'azienda con sede a San Francisco. Sentiamo il servizio di Marco Scaffino.
OpenAI e Anthropic stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. A sostenerlo è Jacob Coxon, ricercatore britannico 27enne, che sul suo profilo X ha annunciato la decisione di dare le dimissioni da Anthropic, giustificando la sua scelta con il fatto che la corsa per lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale sempre più evoluti starebbe mettendo a rischio la stessa sopravvivenza del genere umano. Lo scenario che dipinge il ricercatore è quello di una tecnologia che rischia di andare rapidamente fuori controllo, acquisendo potere e risorse, raggiungendo le capacità di hackerare qualsiasi sistema e di impattare in maniera devastante in qualsiasi ambito. In una raffica di messaggi sui social, Coxon spiega che gli addetti ai lavori avrebbero consapevolezza dei rischi legati all'evoluzione incontrollata delle AI, ma sarebbero troppo impegnati nella competizione per ottenere la supremazia nel settore, per adottare le cautele necessarie. L'allarme arriva in un momento particolare, caratterizzato per esempio dall'eco dell'incidente segnalato da OpenAI lo scorso luglio, quando alcuni agenti basati su intelligenza artificiale hanno attaccato i sistemi informatici di una società esterna, aggirando i limiti di sicurezza. Un episodio che ha provocato un forte shock nell'opinione pubblica e nelle istituzioni, rilanciando il dibattito sull'opportunità di sospendere lo sviluppo di modelli di nuova generazione, perlomeno in attesa di una regolamentazione adeguata.
E andiamo ora in Iraq, anche oggi il nostro inviato Emanuele Valenti ci presenta un frammento del paese a quasi 20 anni dalla morte del dittatore Saddam Hussein.
Vedi queste due cicatrici? Mi hanno sparato durante una protesta, ma sono fortunato, sono ancora qui a raccontarvelo. Fahad si abbassa la maglietta e si risiede, ha le lacrime agli occhi, non per le cicatrici che ci ha mostrato, ma per quelle che ha dentro. Durante quella protesta, nel 1991, subito dopo la prima guerra del Golfo, quando ci fu una grossa mobilitazione contro Saddam Hussein, Fahd perse un fratello. Siamo vicini a Kerbala, sud di Baghdad. Siamo sui confini di quello che ai tempi della guerra civile, seguita alla caduta di Saddam e all'invasione americana, veniva chiamato il Triangolo della Morte, Baghdad, Kerbala, Fallujah, Ramadi. Ma la memoria di Fahd va alla morte e alla disperazione dell'era precedente. Tra il 1979 e il 1991, lo abbiamo appena citato, Fahd perse 8 fratelli, uccisi o fatti sparire dal regime. Ora ho in mente soprattutto 2 immagini, quelle dei miei 2 fratelli giustiziati davanti ai miei occhi, 1983-1987. La dittatura finita con la disastrosa occupazione americana potrebbe aver fatto fino a 500.000 vittime. Dal 2003 sono state trovate più di 270 fosse comuni, alcune mai aperte. Fahd ci abbraccia. Grazie per aver raccolto la mia storia. E comunque ora sono felice. Siamo liberi. Nessuno ci spia. Possiamo parlare. Linea allo studio.
In chiusura il Festival del Cinema di Venezia, ieri è stato presentato il 4° film italiano in concorso. Sentiamo l'inviata Barbara Sorrentini.
Il 4° film italiano in concorso è Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Alla base c'è il libro omonimo di Antonio Franchini, dedicato alla propria madre, con tutti gli eccessi e fastidi provocati al figlio. Entrambi napoletani, come il regista e Lino Musella, che interpreta l'autore, trasferitosi a Milano lasciando Napoli per diventare scrittore, ma anche per fuggire dalla madre, che però lo raggiunge a Milano per passare Natale con lui, la sorella e i nipoti. La madre esplosiva è l'attrice Vanessa Scalera, che insieme a Musella è l'ossatura del film. I loro dialoghi, litigi, battibecchie e sfuriate riassumono le pagine del libro, che si rivela con le atmosfere, i colori accesi, la regia in una stanza e in tutta la potenza del testo. L'altro film del concorso è sulla disumanizzazione del lavoro, che per sopravvivere ci trasforma in mostri. Un bon petit soldat di Stéphane Brisé si svolge in una grande società assicurativa francese, in cui la responsabile straniera delle risorse umane, è Alba Rohrwacher, vorrebbe denunciare un caso di mobbing e di maltrattamento di una lavoratrice da parte della sua superiore, ma viene intimata dal cinico supercapo Vincent Landon a restare in silenzio. Un film complesso, attualissimo e che riflette profondamente sul ruolo delle donne in posizioni apicali, ma ancora troppo subordinate agli uomini.
Sarà milanese Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Sono le 7:44 minuti. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8:30.